Buonasera,
saluti da Guangzhou, saluti da Isola de Mare
Samara.
Questo è il sedicesimo itinerario del nostro percorso di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale. La scorsa settimana ci siamo mossi con circospezione nel labirinto che corrisponde al paesaggio intellettuale dove vive Anselmo d'Aosta, come ricorderete, e abbiamo sondato quali sono i frutti dell'interesse che Anselmo ha per l'ontologia, per lo studio dell'essere, e non abbiamo ancora finito di occuparci di questo argomento. Difatti, al termine dell'itinerario scorso abbiamo lasciato in sospeso due questioni. Anselmo d'Aosta, come ben sapete, è diventato celebre per aver affrontato un tema che è stato chiamato argomento ontologico e che consiste nel tentativo di dimostrare razionalmente l'esistenza di Dio a priori, cioè senza il contributo dell'esperienza, perché l'esperienza nei confronti di Dio è piuttosto difficile da ottenere, ma con l'apporto di una sola azione intellettuale, visto e considerato che Anselmo pensa che l'intelletto sia un dono di Dio, e quindi è chiaro che quello diventa un tramite, diventa un ponte. E nell'opera intitolata Proslogion, Dialogo con gli altri, Anselmo dimostra, come abbiamo studiato la scorsa settimana, dimostra a priori, col famoso ragionamento ontologico, l'esistenza di Dio, partendo, e questo è il lato debole della questione, partendo dal concetto di Dio stesso. Ma per partire da questo punto bisogna essere fermamente convinti che questo punto ci sia. Quindi Anselmo parte da un atto di fede. E Anselmo quindi non raggiunge, diciamo, l'obiettivo di dimostrare a priori l'esistenza di Dio, ma compie un utile investimento in intelligenza che ha allargato notevolmente il campo di indagine della ragione. Guardate sul punto 1 del repertorio. Il ragionamento ontologico di Anselmo parte dalla convinzione, già di Agostino, che nel semplice atto di pensare c'è già la certezza dell'esistenza. Io penso, dice Anselmo, poi verrà ripreso questo concetto, io mi penso e quindi esisto. E allora io penso a Dio e quindi Dio esiste. La seconda affermazione, io penso a Dio e quindi Dio esiste, viene considerata semplicistica, a cominciare da Tommaso d'Aquino, che incontreremo a primavera, e da Kant intorno al 1762. Kant lo abbiamo già incontrato a suo tempo, ma lo rincontreremo. Tommaso d'Aquino prima e Immanuel Kant dichiarano che Anselmo ha creato un paralogisma, cioè un ragionamento che si ripiega su se stesso, ma che tuttavia conserva il suo carattere dialettico. Renato Cartesio, che avete sentito nominare nel 1641, lo abbiamo incontrato, e Goffredo Guglielmo Leibniz nel 1686, due personaggi che abbiamo già incontrato a suo tempo, criticano la prova ontologica di Anselmo, però ne salvano l'impostazione, perché l'impostazione sillogistica è lineare, no? Modificano il lato debole, cioè il punto di partenza. Difatti, per Cartesio, Dio non è l'essere quo nihil maius cogitare in equis, cioè di cui non si può pensare nulla di maggiore, però è l'essere perfetto. Mentre per Leibniz Dio è l'essere necessario, e a suo tempo rincontreremo questi due personaggi, Cartesio e Leibniz, e vedremo come partano nel loro ragionamento da Anselmo. Anselmo viene criticato, però vedete, gli si riconosce di aver dimostrato che la ragione, pur in modo provvisorio, può percorrere la vasta regione della verità assoluta e quindi seguire la pura evidenza razionale non solo non costituisce un pericolo per la verità rivelata, ma anzi conferma in modo più solido, anche se la ricerca non si esaurisce mai e se la fede continua a sovrastare la ragione. Quindi la verità rivelata, secondo Anselmo, viene confermata in modo più solido, no? Utilizzando la ragione, l'intelletto. E sappiamo che la prima osservazione critica in relazione all'argomento ontologico Anselmo la riceve, come abbiamo detto la scorsa settimana, da un suo contemporaneo. E si potrebbe pensare che questa persona sia un insipiente, no? Sia un non credente. Abbiamo tradotto non credente, ma la parola insipiente ha significato più significati e vedremo. Invece si tratta di un pissimo monaco che non ha alcuna intenzione di aprire una polemica, ma vuole comunque dire la sua, perché è uno studioso, è un magister che prega, lavora e studia nell'abbazia di Marmoutier presso Tours. Questo monaco si chiama Gaunilone, Gaunilone di Marmoutier, e sebbene sia una persona dalla fede saldissima, o proprio perché è una persona dalla fede saldissima, non accetta che il non credente venga etichettato, come lo chiama Anselmo, con il termine insipiente, che richiama la parola ignorante, stolto, stupido, no? E nella scuola dell'abbazia di Bec in Normandia, dove dirige Anselmo, si preferisce leggere Platone, partire da Platone per riflettere, mentre nella scuola dell'abbazia di Marmoutier presso Tours, dove dirige Gaunilone, si preferisce leggere partendo da Aristotele, ed è chiaro che tra le due scuole ci sia una diversità di vedute, no? Che stimola la competizione intellettuale. Gaunilone di Marmoutier, sappiamo che è morto intorno al 1083, in risposta al proslogion di Anselmo scrive nel 1078 un opuscolo intitolato Quid ad ec respondeat quidam pro insipiente. Che cosa si può rispondere in difesa dell'insipiente, del non credente? E anche questo scritto diventa subito oggetto di grande attenzione in tutte le scuole attive sul territorio della scolastica. Guardate, quest'opera oggi noi la troviamo pubblicata con la replica di Anselmo in appendice a tutte le edizioni del proslogio. Qui ci sta anche naturalmente la risposta di Gaunilone e la risposta poi di Anselmo Gaunilone. Viaggiano sempre insieme ormai queste opere, con il titolo semplificato di Liber pro Insipiente, libro in difesa dell'insipiente, in difesa del non credente. Gaunilone, che un po' paradossalmente assume il ruolo di avvocato difensore dei non credenti, esordisce dicendo che non basta pensare una cosa per credere che esista davvero, e riflette dicendo che c'è una differenza tra l'azione di udire, di parlare, di pensare da un lato e l'attività di comprendere e di sapere dall'altro. Gaunilone mette in discussione il fatto che dal concetto di qualcosa di cui non possiamo pensare nulla di maggiore, ens quod nihil malus cogitari potest, si debba dedurre l'esistenza di ciò che si intende con tale espressione, perché la stessa conclusione sarebbe calzante anche per qualcosa di falso, dice Gaunilone, di dubbio o di inesistente. E la conoscenza, afferma Gaunilone, si produce fondamentalmente attraverso la distinzione tra genere e specie. Quindi, secondo la dialettica data dalle categorie di Aristotele. Ora, soltanto dopo aver dimostrato che qualcosa esiste in qualche luogo, no? Come fa Aristotele nella fisica e nella metafisica, gli si possono attribuire anche tutte le altre proprietà. E a questo proposito Garbilone fa un esempio che è diventato celebre, il famoso argomento dell'isola perduta. E dice Garbilone, seguite il suo ragionamento, io posso immaginarmi un'isola bellissima, meravigliosa, perduta nell'oceano, che nella mia mente assomiglia al giardino dell'Eden, ma non per il semplice motivo che l'ho pensata e detto che possa esistere davvero, e per questo motivo non si può considerare il non credente come un insipiente, uno stolto, uno stupido, perché si tratta di una persona che secondo l'insondabile disegno di Dio non ha ricevuto il dono della fede. Qual è la vostra isola non perduta ma ritrovata? Beh, ci sarà un'isola che avete visitato e che vi è piaciuta particolarmente. Beh, scrivete quattro righe a proposito. Leggiamo con quale parole Gaunilone porta l'esempio dell'isola perduta per sottolineare il fatto che avere l'idea di una cosa nella propria mente non significa necessariamente che quella cosa ideale esista anche nella realtà. Dicono che esista in un certo luogo dell'oceano, ma per la difficoltà o piuttosto per l'impossibilità di trovare quel che non esiste, la chiamano isola perduta, favoleggiando che per l'inestimabile abbondanza di ricchezza e di ogni genere di delizie che vi si trovano, sia ancor più doviziosa delle stesse isole fortunate, qui allude alle Canarie probabilmente, aveva notizie come isole paradisiache del momento. Non ha padroni né abitanti e supera ogni terra abitata per la straordinaria abbondanza di ogni bene. Potrebbe assomigliare all'Eden prima del peccato. Queste parole sono assolutamente chiare e comprensibili, ma se ora una persona sostenesse che non si può dubitare che quell'isola esiste veramente anche nella realtà, dal momento che non si può dubitare che essa esista nell'intelletto, poiché secondo Anselmo, se quell'isola esistesse soltanto nell'intelletto, qualunque altra terra realmente esistente le sarebbe superiore. Allora, se quella persona volesse garantirmi con questi argomenti che quell'isola esiste veramente e non si può dubitarne, io dovrei credere che stia scherzando, altrimenti non saprei chi dei due dovrei ritenere più stolto, me, che gli do retta, o lui. E Anselmo a sua volta risponde a Gaunilone con un opuscolo. Anselmo, anche questo è qua naturalmente, Anselmo, guardate sul punto 2 del repertorio, risponde a Gaunilone con un opuscolo intitolato Liber Apologeticus, libro apologetico, che dove riconferma la sua tesi affermando che l'esistenza del concetto di Dio nella nostra mente è una situazione che avvalora l'esistenza di Dio nella realtà e la si può semplicemente capire dalla fede in Dio che ha Gaunilone, vedete gliela ricordo secondo. Quindi Anselmo risponde con un ulteriore atto di fede e giocando sull'atto di fede di Gaunilone stesso. Una cosa, scrive Anselmo, è un'isola e un'altra cosa è Dio. L'isola, per quanto bella la si possa immaginare, non sarà mai la cosa più importante del mondo. Dio, quon il maius cogitare in equite, ciò di cui non si può pensare nulla di più grande, invece lo è. Al che Gaunilone replica con una lettera, scrivendo, i ragionamenti non ce la faranno mai provare l'esistenza di Dio, solo la fede può riuscirci, e la fede si sa, non ragiona neanche la lettera. E probabilmente tutte e tutti noi siamo propensi a stare dalla parte di Gaunilone, soprattutto per queste ultime affermazioni, però è soffocante. Però il fatto che Anselmo abbia dimostrato che la ragione, pur in modo provvisorio, può percorrere il grande territorio della verità assoluta, ha sempre fatto riflettere. Guardate, il filosofo inglese contemporaneo Francis Herbert Bradley, che è morto nel 1924, esalta l'importanza dell'opera di Anselmo d'Aosta nella storia del pensiero umano, perché Anselmo ha avuto sempre molti estimatori, e nel suo trattato del 1893, intitolato Apparenza e realtà, saggio di metafisica, scrive: tutto quello che è possibile è. Se siamo stati capaci di pensare una cosa, questa cosa deve anche esistere. No? Beh, infatti noi pensiamo agli extraterrestri e ce li rappresentiamo pure, no? Poi seguiamo la statistica e diciamo che in questo universo è difficile che noi siamo gli unici abbandonati, no? In una situazione di eterni pianeti e stelle. E quindi è evidente che Bradley fa tutto questo ragionamento: tutto quello che è possibile è. Se siamo stati capaci di pensare una cosa, questa cosa deve anche esistere. Anselmo d'Aosta, scrive, ha saputo tradurre nell'ambito della scolastica il mito della caverna di Platone, dove le immagini che vediamo riflesse sulla parete, ve lo ricordate, il mito della caverna di Platone, non sono altro che le ombre delle idee che stanno camminando alle nostre spalle. Nel medesimo tempo, però, già il vedere le ombre è una prova che c'è qualcosa che cammina dietro di noi, una cosa che chiamiamo l'essere. E vedete che Bradley è un filosofo ontologico che insieme a molti altri filosofi ontologici continua a ragionare su questi temi, e continuiamo noi a ragionare su questi temi. Ebbene, c'è una cosa a cui voi pensate ma che non esiste ancora e che voi vorreste ci fosse davvero? Beh, scrivete quattro righe in proposito. E le cose solo pensate, ebbene, sono fatte, diceva Shakespeare, della stessa materia di cui sono fatti i sogni. E c'è qualcuno che ha sognato una donna bellissima che si chiama Menegota, personaggio letterario che noi già conosciamo, e quindi apriamo una parentesi, andiamo a nutrirci della nostra razione settimanale di storie dell'anno 1000. Non so se voi preferireste una frittatina di cipolle o un rodino di calamari, ma questo è quello che passa al convento. Finché siamo nel Medioevo, il posto dove mangiare è quello. Ho sognato Menegota. Pannocchia vede una margherita grande come la ruota di un mulino, un papavero gigantesco che fa una bella ombra rossa tutto intorno, un fiore di zucca alto come un campanile, gelsomini, rose rosa e gialle, anche gli alberi sono tutti fioriti come se fosse primavera, ciliegi, peschi, mele, e persino le querce hanno i rami coperti di fiori. Pannocchia cammina a piedi nudi sull'erba, tirando su con il naso per annusare tutti i profumi, tutti quei fiori, e si sente come se avesse bevuto un fiasco di vino. Il paradiso deve essere così, pieno di fiori e di profumi, solo che nel paradiso, secondo Pannocchia, devono esserci anche tanti prosciutti e formaggi fatti per terra, così quando uno ha fame si siede e mangia un bel pezzo di formaggio attento a un prosciutto, Pannocchia guarda per terra pieno di speranza, ma vede solo erba, e allora capisce che questo non è ancora il paradiso, anche se a prima vista gli assomiglia molto. Camminando sul prato, Pannocchia si imbatte in un bel sasso quadrato e si siede, ma ecco che arriva un uccello con le penne gialle e blu e incomincia a girargli intorno e a dargli delle beccate sulla testa come se avesse un messaggio per lui. Pannocchia si volta appena e vede una cosa che lo fa restare secco di meraviglia. sotto un gigantesco fiore di zucca c'è Menegota che gli sorride. Pannocchia si stropiccia gli occhi e poi guarda ancora, casomai si fosse sbagliato, è proprio lei, Menegota, bellissima, gli parla cantando. E fatto molto strano, come apre la bocca, Pannocchia si accorge di cantare anche lui. Vieni Pannocchia, dove? In un posto molto bello, perché non stiamo qui? È bellissimo, è più bello dove dico io. Sei sicura che non è uno scherzo? Se non mi credi chiamo Mille Mosche, vado via con lui. No, no, vengo subito. Pannocchia la segue, fa qualche passo di corsa per avvicinarsi di più, ma quando lui si avvicina lei si allontana. Allora si mette a correre e Menegota si mette a correre anche lei. Pannocchia si butta all'inseguimento, spicca dei salti volando sopra i cespugli e finalmente riesce ad acchiappare Menegota per una gamba che ha la forma uguale identica a un prosciutto. Pannocchia apre la bocca e gli dà un gran morso. Si leva in aria un urlo altissimo e subito dopo Pannocchia si sente arrivare un pugno in faccia che fa voltare la testa dall'altra parte, apre gli occhi e si trova sul mucchio di paglia tutto abbracciato a carestia, che ha anche il pugno alzato e sta per dargliene un altro. Che cosa ci salta in mente di morsicarmi? Ma lei dove è andata? Lei chi? Menegota. Ma dove vuoi che sia andata? È in casa? Guarda qua che morso mi hai dato. Carestia gli fa vedere una coscia dove sono impressi dei segni rossi e profondi dei denti di Pannocchia. Allora è stato un sogno, i fiori, Menegota, tutto quanto. Pannocchia si alza dalla paglia ancora strasognato. Carestia, l'ho vista da vicino. Chi? Menegota. Perché non mi hai chiamato? Come facevo se dormivo? A questo punto Mille Mosche esce dalla baracca muovendo le mani e i bracci come quando è molto arrabbiato e si va a piantare faccia a faccia davanti a Pannocchia. Ripeti quello che hai detto. Ho visto Menegota in mezzo a un prato. Non è vero, Menegota è sempre in casa, è stata sempre in casa con me. L'avrò vista in sogno, non ti permetto di sognare la mia donna. E l'ho già sognata, dimmi che non era lei. No, no, era lei, sono sicurissimo. Mi dispiace per te, ma io sono capace di ammazzarti. Va bene, non la sogno più. Mille Mosche ritorna alla baracca e si mette a guardare Menegota che sta dormendo. La guarda con sospetto, come si guarda una donna traditora. Vedete, è partita da lontano, Più la guarda e più è peggio il sospetto cresce, gli monta alla testa. Mille Mosche sente un formicolare nella mano, poi la mano gli parte e dà uno schiaffo a Menegota. La gelosia è una brutta bestia, se ne rende conto anche lui, ma ormai lo schiaffo è partito e non si può più tirare indietro. Allora si butta in ginocchio e domanda perdono. Di che cosa? Dello schiaffo. Quale schiaffo? Quello lì sul letto mentre dormivi. Menegota credeva fosse una carezza un po' più forte delle altre e così non c'è neanche bisogno di fare la pace, anzi dice fammi un'altra carezza uguale a quella di prima. Mille Mosche va fuori a prendere aria perché sente una grande confusione nella testa, va a svegliare Pannocchia. Che cosa stavi sognando? Niente. Invece sì, dimmi cosa sognavi. Un cane. Che cosa faceva quel cane? Andava in giro da queste parti e dopo mi hai svegliato. E Menegota cosa faceva? Menegota non c'era nel sogno. Dov'era? In casa. Adesso vi faccio una proposta a tutti e due. Che proposta? Io vi do da mangiare quello che volete, ma voi mi dovete promettere di stare sempre svegli. Non ce la facciamo, almeno provate. Ormai Mille Mosche non dorme più e non fa dormire nemmeno gli altri due. Arriva all'improvviso e se li trova con gli occhi chiusi li prende a pugni. E allora Pannocchia e Carestia dormono in piedi di giorno, aggrappati a un albero oppure appoggiati l'uno alla schiena dell'altro. Menegota cerca di spiegargli che gli altri possono sognare tutto quello che vogliono e che lei nei sogni degli altri non ci comanda, ma Mille Mosche non c'è verso di fargliela capire. Sta lì musonito e non parla più con nessuno, fa dei giri intorno alla baracca come la luna intorno alla terra e certe volte si mette a dormire sulla paglia vicino a Pannocchia e Carestia. Una mattina, mentre fa i suoi giri intorno alla baracca, si accorge che Pannocchia e Carestia stanno bruciando la paglia. E adesso come fate? A fare? A dormire. Abbiamo deciso che andiamo via e io resti con Menegota. Menegota non mi piace più. Allora vieni via anche te. Non posso scappare come un ladro. invece di scappare come un ladro cerca di scappare in un altro modo. Dovete aiutarmi a trovare una ragione o una scusa. Pannocchia si prende la testa tra le mani, resta così immobile con gli occhi chiusi. Carestia fa lo stesso, con grande meraviglia di mille mosche. Basta lasciarli soli per qualche giorno, questi due, ed eccoli qua, che non li riconosci più, come quando si sono persi nella foresta e li ha ritrovati nella pianura, che si erano persi nella pianura, o quell'altra volta che si erano messi in testa di mangiare la terra. Avevano sentito dire che durante l'assedio di Rocca Ripesana i soldati avevano mangiato la terra e così la volevano mangiare anche loro, ma quella è una creta, brutti cretini, si sa che la creta è buona da mangiare. E adesso eccoli lì con la testa fra le mani e gli occhi chiusi come due non si sa che cosa. Che cosa fate? Stai zitto che pensiamo. Da quando in qua avete imparato a pensare? Ecco, ho pensato. Che cosa hai pensato? Il modo di liberarti di Menegota. Sentiamo, prendi una campanella e te la leghi al piede e poi gli spiega Carestia, fai credere di avere preso la lepra, quella si spaventa e non ti fa più entrare in casa, e allora mille mosche può partire tranquillo perché è lei che lo ha messo alla porta. Il trucco è proprio quello di farsi mettere alla porta. Pannocchia, che non gli è venuto in mente niente, è d'accordo con Carestia. Mille mosche non è proprio d'accordo, ma ci manca poco. Gli sembra una gran vigliaccata questa della campanella, lui che è cavaliere. E poi non è ancora sicuro se gli conviene o no lasciare Menegota, il letto, le uova, la polenta e tutto il resto. Lui che è un cavaliere, dopo averci pensato, decide che deve pensarci ancora un po'. E vedremo. A proposito di donne, a proposito di sogni, e a proposito di quella misteriosa esperienza che è l'attività visionaria, che coinvolge molte donne nel corso del Medioevo, ahimè, e così i maschietti stanno nel labirinto della scolastica, le donne invece stanno nel capitoletto delle visionarie, e questa è una cosa che noi dobbiamo sfatare una volta per tutte, perché insomma è abbastanza ridicolo, no? Questo fatto che nei libri di storia della filosofia ci sono gli scolastici maschi e poi ci sono le visionarie che stanno nel capitoletto delle visionarie, che invece stanno a pieno titolo dentro invece la storia della scolastica, come la persona che stiamo per incontrare. Bene, a questo proposito dobbiamo aprire un ulteriore capitolo mentre stiamo per superare il paesaggio intellettuale che ospita Anselmo d'Aosta, per avvicinarci ad un nuovo scenario culturale nel quale la protagonista è una donna. Guardate sul punto 3 del repertorio. In un giorno e in un mese non ben precisato dell'estate dell'anno 1098, a Bernersheim, una località vicina alla città di Alzey, nella regione dell'Assia Renana in Germania, in una famiglia della nobiltà del Palatinato, nasce una bambina che è l'ultima di 10 figli. Questa bambina, alla quale viene dato il nome di Hildegard, è fragilissima e tutti pensano che sarebbe morta di lì a poche ore. E invece, contrariamente alla previsione, questa bambina sopravvive e sebbene si rivede una persona assai cagionevole di salute, camperà a lungo, raggiungerà la vecchiaia, vive oltre gli 80 anni, che per l'epoca è un primato, quindi attenzione a voi a fare le valutazioni. E in uno dei libri che ha scritto molti libri contenenti un gran numero di riferimenti autobiografici, intitolato Liber Divinorum Operum, il libro delle opere divine, afferma: dal giorno della mia nascita ho vissuto come prigioniera in una rete, tra malattie tanto atroci che mi hanno costantemente piegata di dolori nelle vene, nel midollo e nella carne. Guardate, risulta interessante questa differenziazione delle varie parti del corpo, così puntigliosa: le vene, il midollo e la carne. Hildegarda è una bambina costretta, quindi a causa della sua fragilità, a vivere in isolamento e quindi si abitua ad essere più attenta all'attività della propria vita interiore piuttosto che alla trama degli avvenimenti esterni. Il De Gaba riferisce di aver avuto fin da giovanissima visioni di splendore diffuso attraverso cui la luce divina si manifestava ai suoi occhi. E in proposito, in un'altra sua opera intitolata Scivias, sarebbe Scito Vias, conosci le vie, latino, dà testimonianza di questa sua facoltà. Il De Gaba scrive che a partire dal quinto anno di vita ha sempre sperimentato nel suo intimo la forza di occulte e misteriose facoltà visive e afferma che è stato Dio stesso ad imprimere nella sua anima, fin da quando prendeva forma nel ventre di sua madre, questa capacità di vedere. E così, cagionevole di salute e incline a folgorazioni improvvise, all'età di 8 anni, il 1 novembre 1106, il De Garda viene fatto entrare dai suoi nobili genitori, Ildeberto e Matilda di Wendersheim, nel monastero benedettino di Disibodenberg, sotto la tutela, c'è una tutrice che si chiama Jutta, Giuditta di Sponheim, la figlia 22enne dei conti di Sponheim, la quale proprio in quello stesso giorno ha deciso di ritirarsi anche lei in monastero, tanto per vocazione religiosa, per dedicarsi a Dio, quanto perché è colta, intraprendente, non voleva che si concordasse per lei un matrimonio nella quale non aveva scelto nulla, ha un suo programma di genere da attuare, quindi meglio il convento, meglio la clausura, che garantisce la libertà. Il tempo per il De Garda, sotto la tutela di Giuditta, di Jutta di Sponheim, trascorre quieto nella preghiera, nello studio, mentre periodicamente viene colta dalle sue visioni di cui serva il segreto. Ma naturalmente Giuditta di Sponheim si è resa conto della facoltà che possiede questa bambina, la sua protetta, e in merito si consulta con la badessa, la quale mette al corrente l'abate del monastero. I monasteri femminili erano subalterni a quelli maschili, quindi la badessa prendeva ordini comunque dall'abate, no? Ecco, quindi il quale a sua volta ritiene opportuno rivolgersi all'arcivescovo Otto di Bamberg, il quale non si opporrà a che la fanciulla prenda i voti, ma consiglia il massimo riservo. E difatti la questione non si è diffusa oltre gli stretti limiti ecclesiastici e non è neppure stato oggetto di particolari riflessioni, ma si ripasserà, è una bambina, cresce. Le studiose e gli studiosi di filologia, per quanto riguarda le visioni a cui va soggetto il De Garda, hanno parlato, dopo un attento lavoro di ricerca sui testi delle sue opere, di metodologia visionaria di De Garda, per affermare che se da una parte c'è un elemento misterioso in questo fenomeno che la coinvolge fin da bambina, un elemento caratteriale, dall'altra c'è anche la volontà di assecondarlo questo fenomeno da parte della protagonista. Quando raggiunta la maturità si rende conto che le monache hanno la necessità di darsi degli strumenti utili per progredire sulla via dell'emancipazione nel ferreo mondo ecclesiastico e feudale rigidamente maschilista. Quindi il fatto di far sì che queste visioni diano a lei autorità, no? È un fatto sulla quale che comincia a prendere in considerazione seriamente, e lo scrive. Il De Garda sa che il fenomeno visionario è uno strumento assai pericoloso e l'uso che se ne può fare deve essere accompagnato da indispensabili compromessi, e sa, attraverso l'insegnamento che riceve da Giuditta di Sponheim, che l'irruente irrazionale della visione va sempre temperata da una necessaria riflessione di carattere intellettuale e per questa sua scelta metodologica, dove la fede e la ragione stanno in equilibrio tra loro, a Hildegarda appartiene a pieno titolo al mondo della scolastica. Cioè, le visioni devono avere una loro logica, no? Tanto una loro logica radicata nella scrittura, nella storia dei documenti ecclesiali, nella dottrina della Chiesa, quanto in proposte, no? che devono cambiare la situazione, di tipo politico, di tipo istituzionale, diciamo. Ebbene, anche se non siamo soggetti a misteriosi fenomeni visionari, tuttavia siamo in grado di assecondare, no, con l'immaginazione la nostra attività visionaria. Tutti abbiamo un'attività visionaria, no? Tuttavia a volte non sappiamo se nel nostro modo di vedere le cose, no? Che ci sono influssi che arrivano dal di dentro o dal di fuori, no? E descrivete, scrivendo quattro righe in proposito, una visione a cui avete dato forma nella vostra mente. L'entrata di Hildegarda nella clausura non risponde certamente al suo desiderio di dedicarsi a Dio, come si parla, appena 8 anni quando entra, ma piuttosto corrisponde alla consuetudine secondo cui le ultime figlie di nobili casate, no, rappresentando per la famiglia un sovraccarico, venivano destinate fin da bambine alla vita religiosa. Inoltre, nel caso di Hildegarda, tale consuetudine è sorretta dall'intenzione dei genitori di sistemare fuori dal mondo questa creatura che, per via della sua cattiva salute, ma soprattutto a causa della sua stranezza, no? Essendo spesso colta da strani rapimenti, si mostrava poco adattabile alla vita del mondo. Chi se la prende questa? No. E quindi però non avevano fatto bene i conti. Il monastero, forse c'è un elemento provvidenziale, il monastero benedettino femminile di Wittenberg, così come succede in tutte le altre abbazie, è attiguo a quello maschile e le monache sono in posizione subalterna rispetto ai monaci e la badessa deve obbedire all'abate. E questa situazione di sudditanza non piace a Giuditta di Sponheim, che è un grande personaggio, la quale entra in clausura con un notevole bagaglio culturale, convinta che si debba reagire, sebbene con la necessaria discrezione e con molto acume, di fronte a questa situazione di subalternità che lei non tollera e alla quale, nei confronti della quale vuole prendere dei provvedimenti. Le monache dei monasteri benedettini vengono istruite nei lavori manuali, cioè sono a servizio del monastero maschile, no? Sebbene vi sia una ferrea divisione. E poi viene loro impartita una superficiale iniziazione alla conoscenza delle sacre scritture. Non solo la cultura scolastica non è appannaggio del genere femminile, ma neppure la lettura, la scrittura e neppure soprattutto la conoscenza della lingua latina, che è lo strumento fondamentale per accedere allo studio delle opere cristiane e dei classici. Guardate sul punto 4 del repertorio. Nel 1108, quando Hildegarda compie 10 anni, la sua tutrice, Giuditta Jutta di Sponheim, viene eletta badessa a 24 anni, è colta ed è intraprendente e inizia con circospezione ma con determinazione una riforma dello stile di vita delle monache benedettine, la riforma di Jutta. E nonostante la clausura limiti i rapporti, nasce tuttavia un'efficace rete di comunicazione tra i monasteri femminili benedettini europei. Si costituisce sotto traccia, all'interno del movimento delle abbazie, quella che è stata chiamata la conserteria, o se volete il partito, delle badesse, che ha come primo punto del suo programma quello di aprire la scuola, ma perché è pieno di scuole dappertutto, e noi in tutti i monasteri ci sono le scuole maschili e le scuole femminili non ci sono, cioè nei conventi femminili, per garantire anche alle monache il diritto allo studio, in un momento in cui tutte le istituzioni, soprattutto in quelle ecclesiastiche, sta fiorendo la filosofia scolastica e c'è un grande fermento culturale. Difatti, il primo provvedimento che Giuditta Iusta di Sponheim prende come badessa è quello di dare inizio nel suo monastero ad un'attività didattica di carattere scolastico, e il suo esempio viene seguito in centinaia di altri monasteri, ed è lei stessa la maestra, perché avendo ricevuto una buona ed ampia istruzione conosce bene il latino, anche se fa finta di niente, può far lezione alle sue consorelle e dà inizio al suo programma presentando e commentando il Dionigi Areopagita, che è fondamentale per conoscere in questo momento il mondo, e le opere di Agostino, e poi insegna a leggere in modo approfondito in latino i testi della letteratura dell'Antico Testamento e della letteratura dei Vangeli secondo la traduzione, la Vulgata di Gerolamo. Voi sapete di che cosa si tratta, perché abbiamo incontrato Gerolamo traduttore. E anche il De Garda, che all'età di circa 15 anni prende i voti, noi non conosciamo la data precisa di questo avvenimento, partecipa fin da bambina alle lezioni della badessa Iusta Giuditta di Sponheim, e a questo proposito ci fornisce una notizia molto importante, perché scrive molto poi il De Garda e fornisce delle notizie significative. Ci fa sapere che anche le opere di Anselmo d'Aosta, lei lo cita chiamandolo Anselmo di Bec, vengono lette e studiate nella scuola del monastero femminile di Disibodenberg. Difatti il De Garda, nell'opera intitolata Scidias, conosci le vie, lascia un appunto molto significativo per capire la rilevanza che ha avuto l'indagine razionale di Anselmo, senza che lui se ne sia mai accorto probabilmente, nel fornire alle monache spunti intellettuali di natura esegetica per l'elaborazione di un pensiero capace di sollevarle dalla loro subalternità, quella psicologica e intellettuale, perché da quella materiale non riescono ancora a rendersi autonome. Scrive il De Garda, attenzione, la nostra splendida maestra, c'è un rapporto molto stretto tra Iusta di Sponheim e il De Garda, Giuditta di Sponheim ci ha fatto conoscere come il sapiente abate e arcivescovo di Canterbury Anselmo di Bec, nel suo opuscolo De Conceptu Virginali et Originali Peccato, sul concepimento virginale e sul peccato originale, abbia dato, secondo ragione, alla natura femminile la sua propria e la sua vera dignità di anima e di corpo, e perciò noi consorelle ne provammo tutte una profonda ed intima gioia. Qual è il significato di questo frammento? Guardate, il De Garda non scrive altro in proposito, non vuole sollevare polemiche, ma questa frase ci basta per trovare una risposta. Cioè, nel breve trattato intitolato De Concepto Virginali et Originali Peccato, sul concepimento virginale e sul peccato originale, Anselmo espone l'essenza e l'effetto del peccato originale in termini razionali. Se noi ragioniamo, scrive Anselmo, sul testo della Genesi, dobbiamo credere che, e afferma che, se Dio aveva dato una posizione di supremazia e di responsabilità all'uomo, no? Ad Adamo, e questo fatto è palese, no? Nel libro della Genesi, è lui il capo, no? Costui si sarebbe dovuto far carico di sventare la tentazione. Cioè, più importante, l'elemento più importante è lui che ha la responsabilità, no? E quindi non è ragionevolmente concepibile, scrive Anselmo, scaricare la colpa sulla donna, su Eva. No, stiamo dicendo porca Eva, non abbiamo detto. Ma e questo dice Anselmo, non possiamo continuare a fare questo. Cioè, se è vero che sia poi la donna viene fuori di con sé, la responsabilità è di chi ha la responsabilità. È del capitano, del ora, il peccato originale, scrive Anselmo, va imputato all'uomo, ad Adamo, che pensa di poter comandare senza essere responsabile e senza riflettere. Quando gli dà il frutto proibito, Adamo avrebbe dovuto dire no, non se ne mangia, perché abbiamo lì, invece no. Quindi, e di conseguenza, se ragioniamo, scrive Anselmo, per nascere senza peccato, Gesù doveva essere concepito dalla sola donna, la Vergine Maria. Ecco perché c'è la concezione virginale di Gesù. No, per questo motivo. E per opera dello Spirito Santo e senza concorso dell'uomo. Perché lui è responsabile del peccato. C'è questa affermazione di Anselmo che, vedete, sposta ragionevolmente, tra virgolette, dal genere femminile a quello maschile il peso della colpa, diventa il principale presupposto per cominciare a far riflettere le monache benedettine, la consorteria delle badesse, che se ne fa una bandiera, no, di quest'opera, come vedete lì, sui troppo e non razionalmente giustificati privilegi maschili, non essendoci un'inferiorità femminile, non ci può essere una superiorità maschile, ma abuso di potere, si dice a Disibottenberg. E il ragionamento di Anselmo, e di questo il De Garda fa tesoro, incide sul valore che contemporaneamente alla verginità ha assunto anche il corpo, vene, midollo e carne delle donne, no? Perché è il corpo delle donne poi, no? Da cui nasce Gesù e quindi lo strumento della salvezza, lo strumento della salvezza, no? È chiaro che qui c'è, e quindi da mettere in discussione molte cose dal punto di vista teologico. Beh, tutti noi, nel bene e nel male, siamo persone subordinate, subalterne, soggette, dipendenti, sottoposte a qualcosa e a qualcuno, ma un elemento che presuppone il servizio. Beh, scrivete secondo la vostra esperienza, quattro righe in proposito. E quando ci si occupa del pensiero medievale, l'argomento che riguarda la rivendicazione delle donne al diritto allo studio non emerge mai. E su questo tema si è sempre cercato di stendere un velo, perché coincide con il fenomeno della repressione dei diritti elementari rivendicati dalle donne. E noi sappiamo che il programma della consorteria delle badesse, del partito delle badesse, è stato fortemente contrastato dai due poteri decisamente maschilisti, quello ecclesiastico e quello feudale. Difatti nei libri di storia del partito delle badesse non se ne parla, se non nei saggi specifici che stanno venendo fuori, che sono venuti fuori in questi ultimi 50 anni dopo il concilio ecumenico Vaticano II, in cui si è rivisitato la storia, e che hanno, tra l'altro, questo modo di essere, vedete, ha imposto un addestramento mentale ai maschi dal quale non riusciamo ancora a liberarci, perché certi stereotipi continuano ad essere riproposti, primo fra tutti quello che induce, avete sentito Mille Mosche prima, ma lì siamo nell'anno 1000, ma i maschi a pensare di essere padroni rispetto all'universo femminile, no? E questo fatto riemerge, continua a riemergere, cioè un pensiero dal quale i maschi si devono emancipare, no? Perché a tutti quanti noi maschi viene in mente questo fatto, e poi c'è chi controlla questo proprio pensiero, ma è una minoranza che controlla questo pensiero ancora. Ed è anche per questo motivo che la storia di Giuditta, Iutta di Sponai, e poi quella di Hildegarda sono state molto edulcorate, calcando la mano sulla loro santità, no? Quando ci si vuole liberare di qualcuno, o lo si fa fuori o lo si promuove, no? In questo caso assistiamo a questo tipo di operazione, facendone delle creature eccezionali piuttosto che delle donne impegnate nel rivendicare il diritto alla parola, all'interpretazione e al governo. Questo vuole la consorteria delle badesse, cioè vuole acquisire, ecco, questi diritti. Non lo fa naturalmente sbandierando questo alla luce del sole, ma lo fa con un'operazione culturale di crescita, no? E il 22 dicembre 1136 la badessa Giuditta Jutta di Sponai muore, e la sua morte è accompagnata da una serie di segni che sono stati tramandati per avvalorarne la fama di santità. Nel momento dell'ultimo respiro, uno stormo di uccelli esultanti, questo ci fa venire in mente Fragidone, eccetera, eccetera, ve lo ricordate? Si posa davanti alla sua finestra, poi tace improvvisamente, e pochi minuti dopo, quando il corpo è già stato tumulato, pochi giorni dopo, non pochi minuti dopo, è stato tumulato sotto la sala capitolare, una nuvola di meraviglioso profumo, secondo la tradizione, invade lo spazio sovrastante proprio nel momento in cui le monache sono riunite per eleggere la nuova badessa, e naturalmente la scelta cade sulla discepola prediletta della defunta, Hildegarda, la quale, malgrado la sua riluttanza, si ritrova costretta ad accettare la carica. E nel giorno di Natale del 1136 Hildegarda viene eletta badessa del monastero di Visibodenberg. Hildegarda ha 38 anni, e se finora la sua vita si è consumata lontano dalla storia, da questo momento gli avvenimenti, che col tempo diventeranno storici, cominciano a fare irruzione nella sua esistenza, e i fenomeni visionari a cui va soggetta a questo punto del suo percorso esistenziale stanno per manifestarsi pubblicamente e le servono per portarla fuori dalla clausura, verso le strade maestre che conducono alle piazze e alle cattedrali della Germania, ma si attenta solo temporaneamente, perché tra un viaggio e l'altro continua a vivere in clausura e a rivendicare questo stile di vita come l'unico che possa assicurare ad una donna la libertà. E intorno a questo concetto prende forma quella che possiamo considerare la filosofia di Hildegarda, no? In questo momento storico le donne non hanno nessuna voce, sono, la loro vita viene determinata da altri in tutti i momenti, e quindi, mentre invece la clausura, no? Il monastero diventa un'area dove si possono realizzare altre cose, perlomeno si possono decidere altre cose. Ora, questa idea è infatti nel territorio della scolastica il principale apporto che Hildegarda dà sul piano filosofico, perché questo contributo, che proviene da una riflessione di genere sulla condizione femminile, finisce per riguardare l'essere umano in generale, che vive, pensa Hildegarda, in quella prigione generalizzata che è la condizione esistenziale, resa ancora più tragica e amplificata dalla presenza di una società repressiva. Cioè, l'economia si basa sulla servitù della greba e sull'equiparazione della manodopera ad una merce. Quindi c'è una riflessione da fare sulla libertà, e la prima che la fa è proprio Hildegarda, una riflessione sull'essenza della libertà in questo momento. Quindi sta questo personaggio nella filosofia scolastica a pieno titolo. Hildegarda riflette in un momento in cui è lo stato di asservimento ad essere generalizzato sul tema della libertà, e ragiona sul fatto che il libero, cioè l'individuo che può fare quello che vuole in forza del suo potere, attenzione, non è libero perché, scrive De Garda, è più soggetto alla schiavitù del peccato. Quello, uno che pretende di fare quello che vuole, pecca molto spesso, no? E quindi non è per niente libero, ma è più schiavo del peccato di altri, dice il De Garda. E la persona non libera, considerata tale, può non essere non libera. E in questo senso la clausura è una di quelle strutture, forse l'unica in questo momento, che affranca dai molti vincoli che pesano sulla donna, sulle donne, come macigni. Da questo ragionamento di De Garda nasce un interrogativo che sottotraccia, perché parlare apertamente di libertà è pericoloso nel regime delle servitù generalizzate durante il feudalesimo, stimola la riflessione. Dov'è, si domanda esplicitamente De Garda, il limite della libertà? No, uno non può fare quello che vuole, no? E quindi evidentemente c'è un limite alla libertà. E come viene fissato questo limite? Guardate che è un ragionamento importantissimo che c'è nello Scilias, quest'opera dice, cioè, a 4 anni dalla nomina badessa nel 1141 il De Garda comincia a scrivere l'opera, l'abbiamo già citata più volte, che si intitola Scilias, conosci Ovidias, conosci le vie, e che comprende 3 libri, ognuno dei quali racchiude un certo numero di visioni accompagnate dal relativo chiarimento attribuito ad una voce celeste, ma è il De Garda che commenta le sue visioni. Quest'opera è il manifesto di quello che è stato chiamato il metodo visionario di il De Garda. Il De Garda capisce che ci si può avvicinare all'acquisizione dei diritti attraverso questa caratteristica che viene riconosciuta che lei ha. Beh, me l'ha detto Dio, l'ho visto, ho avuto una visione, e quindi leggiamo l'incipit di quest'opera. Scilias, conosci le vie di Hildegarda di Bingen. Nell'anno 1141, dopo l'incarnazione di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, all'età di 42 anni e 7 mesi, dai cieli aperti discese una luce di fuoco col bagliore di un lampo. Questa luce mi attraversò velocemente la testa e mi infiammò il cuore e il petto al pari di una fiamma che non arde, però riscalda, così come il sole riscalda ogni oggetto su cui posa i suoi raggi. E all'improvviso mi si schiuse il senso delle letture, del Salterio, dei Vangeli e di altri libri dell'Antico e del Nuovo Testamento. In realtà c'era Jutta che aveva già fatto scuola su queste cose, quindi non è che si dischiudano, no, c'è una formazione culturale che in questo momento nessuno vorrebbe che dei poteri, nessuno vorrebbe che emergesse, no? E quindi il De Garda la fa emergere dall'alto, no? Ecco, no. Eppure non avevo studiato il significato delle parole di questi testi, né le regole della sillabazione, né i casi, né i tempi, ma sa benissimo di cosa sta parlando, né i tempi. E poi la luce di fuoco mi illuminò la mente e mi fece capire il senso della mia vita, e compresi che avevo usufruito, come l'Apostolo Paolo, della libertà dei figli di Dio, e sentii l'impulso di scrivere il significato delle mie visioni per affermare che, ristretto nella prigione della condizione esistenziale, l'individuo libero non si trova ad essere libero, perché è più soggetto alla schiavitù del peccato, mentre la persona considerata non libera, perché ha desiderato come suo orizzonte il perimetro del chiostro, conosce i confini della libertà e riconosce di non essere non libera. E così, come quando cammina al limite di una foresta, sa che oltre questo limite c'è il mistero assoluto della vita umana, che è qualcosa che si può intravedere solo se l'attenzione è assoluta ed è rivolta a Dio. attenzione, formidabile questo incipit, questo frammento contiene un'importante affermazione che riserva di Degarda un posto di rilievo nello scenario della filosofia scolastica. E difatti ora siamo di fronte ad un paesaggio intellettuale che porta il suo nome. Quale pensiero emerge dall'incipit dell'opera di Hildegarda intitolata Scibias, conosci le vie, che abbiamo appena letto? Hildegarda, in modo esplicito, utilizzando, vedete, la metafora del limite boschivo e citando Paolo di Tarso, afferma che vuole avere la libertà di scrivere. E voi direte, beh, non se la può prendere, sì. Si può prendere liberamente una monaca benedettina che si può prendere liberamente, dice, boh, adesso mi metto a scrivere. Il De Garda, nel brano che abbiamo letto, allude al fatto che anche Paolo di Tarso scrive, attenzione, nonostante il parere contrario dei discepoli di Gesù, di Pietro e di Giacomo. Ricordate la polemica tra Paolo e che sono rimasti ancorati al Tempio di Gerusalemme. E con questo riferimento, la lettera ai Galati di Paolo vuole far presente che alle donne è vietato scrivere in questo momento, è vietato scrivere alle donne. E per le monache poi, non ne parliamo, l'uso della scrittura è addirittura considerato un atto illecito, un gesto blasfemo. Inoltre, se guarda, le monache, le bedettine potevano scrivere a casa una volta all'anno, non loro, era il loro confessore che scriveva una lettera a casa per loro, per dire che tutto andava bene, ma loro non potevano. Inoltre, il De Garda, nel brano che abbiamo letto, spiega che il fenomeno visionario non è qualcosa di magico. Cioè, qualcuno paventa che sia una manifestazione diabolica, ma invece, spiega il De Garda, la visione è il frutto di un'attitudine, è il prodotto di una grande capacità di attenzione, scrive il De Garda, maturata con lo studio e rivolta a Dio. Maturata con lo studio. Questo aspetto importante che riguarda l'impegno filosofico e politico di Hildegarda sul tema della libertà di espressione negata alle donne, alle monache in particolare, non viene sufficientemente approfondito. Guardate, non emerge questo fatto, mi sembra di capire, mi sono guardato un po' intorno in questi anni in cui Hildegarda è diventata di moda per fare del turismo, per fare tante altre cose, ma attenzione, c'è molto da riflettere ancora sul piano invece filosofico, ideologico. Non emerge nelle decine di siti a lei dedicati in rete, nelle numerose biografie, nei molti saggi raccolti nelle biblioteche, nei testi teatrali rappresentati sui palcoscenici, negli sceneggiati televisivi, nei film. La von Trotta ci prova un po', mentre è necessario ribadire che Hildegarda riflette sull'essenza della libertà. C'è un tema che risalta in molte opere classiche e nel pensiero di Severino Boezio, che lei ha studiato, si capisce bene, lo cita, e De Consolazione Filosofie, ricordate, abbiamo studiato anche noi, e difatti attraverso la sua visionaria riflessione fa emergere due domande fondamentali. Dov'è il limite della libertà? Cioè, in virtù di quale privilegio particolare gli uomini, in base al loro potere acquisito con la forza, sono liberi di stabilire quale forma debba avere il mondo, si chiede il De Garda. E come viene fissato questo limite? Cioè, per quale motivo le donne non sono libere di determinare il loro destino? E a questi interrogativi il De Garda risponde in modo evocativo, sa benissimo di rischiare una condanna e quindi usa la prudenza, e allude al fatto che la presenza, l'essenza della libertà è direttamente legata alla possibilità che la persona ha di utilizzare la scrittura per mettere in luce le proprie visioni, cioè per dare corpo alle proprie aspirazioni. Le nostre visioni sono le nostre aspirazioni, ecco, in questo senso scrivete quattro righe a proposito, dicevamo prima, e l'attività visionaria, spiega il Degarda, in quanto fenomeno introspettivo generato dalla preghiera, ma soprattutto, ribadisce il Degarda, come attitudine resa operante dallo studio, garantisce ampi margini di autonomia interiore, l'indipendenza dello spirito di cui parla Paolo, rendendo consapevoli le persone, le donne in particolare, dello stato di soggezione materiale in cui sono costrette a vivere, prendendo atto che il processo lungo e difficile dell'emancipazione parte da una presa di coscienza intellettuale. Infatti il partito delle badesse agisce così, non con dei gesti eclatanti, beh ogni tanto ne bruciano qualcuna, ma non con dei gesti eclatanti, ma con un lavoro di formazione. E però anche questo verrà represso, naturalmente, vedremo più avanti, perché fa paura questo fatto, no? Più avanti negli anni, no? Nei secoli, nel secolo successivo, ci sarà una repressione nei monasteri per questo. Il Degarda, e poi ci abbiamo messo un velo sopra queste cose, il Degarda è convinta del fatto che è il diritto allo studio a rendere le persone, le donne, le monache in particolare, più libere. E questo, guardate, è un tema che si presenta a quasi 900 anni di distanza di grande attualità. E nell'ottobre scorso è stato attribuito il premio Nobel per la pace ad una ragazza che divulga e si batte per questa idea. Questo, guarda, non c'è mica molto da rallegrarsi, perché vuol dire che c'è ancora molta strada da fare in proposito, no? Anche se è un fatto importante questo, naturalmente, ci abbiamo puntato l'attenzione, ma poi e il Degarda, a caso di equivoci, visto che è pericoloso per una donna, per una monaca, poi è pericolosissimo parlare di diritti, afferma che lo scrivere è un dovere impostole da Dio al quale lei non si può sottrarre. Avendo acquisito autorevolezza, naturalmente autorevolezza, no, nella Chiesa, perché chi è che poteva poi per la sua rigidità morale, per la sua correttezza, per la sua adesione alla dottrina, chi è che poteva contraddirla? Era diventata un'autorità che tutti ascoltavano. E riesce così a creare il precedente, cioè a far cadere il divieto su quello che lei ritiene lo strumento basilare per tracciare la via dell'emancipazione. Perché ecco la parola scritta, pensa in Degarda, che si delineano le forme delle cose, ed ecco la parola scritta che si fissano i limiti, le regole della libertà. Ecco, si è liberi soltanto se si fanno delle regole e poi tutti si rispettano. Ecco queste regole. La scrittura è come il sentiero percorribile al limite boschivo. Avete camminato sul limite boschivo, dall'altra parte c'è una valle aperta, in mezzo c'è un sentiero, dall'altra parte c'è una grande foresta nella quale è difficile entrare, ma noi sentiamo l'odore dei funghi e cerchiamo un varco per entrare, no? Ecco, è un'immagine bellissima questa che crea il Degarda, infatti poi la letteratura la riprende, al limite boschivo, una via stretta ma capace di mettere in relazione il bagliore della ragione, che sta nella valle aperta che abbiamo davanti, con il mistero della fede, che sta invece nella foresta. E questa metafora è bellissima, grazie a Degarda, che non a caso intitola la sua opera visionaria Scivias, conosci le vie, quella è la via, no? Ci porta sul terreno della letteratura, e per farci incontrare uno scrittore che si chiama Thomas Bernhard, noi lo abbiamo citato più di una volta nei nostri viaggi, lo abbiamo anche incontrato a teatro circa un trentennio fa, quando la scuola ha partecipato per ben due volte alla rappresentazione in prima nazionale di un suo testo teatrale, no? all'inizio della stagione la prima volta, e poi alla fine della stagione una seconda volta, per mia fortuna, perché la prima volta mi sono sentito dire le 200 persone che erano a teatro, ma cosa siamo andati a vedere? Dico, poi vedremo. Poi abbiamo avuto occasione di, lo ricordo con piacere questo perché mi è rimasto impresso questo fatto, abbiamo avuto occasione di studiare il testo e poi invece grande successo quando ci siamo andati, perché il testo è purtroppo testo profetico oggi, profetico, ahimè, profetico. E Thomas Bernhard è considerato uno dei massimi autori come romanziere e come sceneggiatore teatrale della letteratura del Novecento, quindi entriamo in contatto a grandi linee, ma no, con questo autore che ha composto un racconto che sembra scritto apposta per commentare, e probabilmente ne è consapevole, l'impegno filosofico di Degarda sul tema della libertà di espressione attraverso la scrittura. Bernhard ha letto sicuramente lo Scilias. Guardate sul punto 5 del repertorio. Thomas Bernhard è uno scrittore austriaco, il quale scrive principalmente in tedesco, che è nato occasionalmente a Erlen in Olanda il 9 febbraio 1931, e quindi ed è morto a Gmunden in Austria il 12 febbraio 1989, quindi siamo in grado di festeggiare la sua nascita, avrebbe compiuto 84 anni l'altro giorno, e di commentare la sua morte avvenuta 26 di commemorare la sua morte avvenuta 26 anni fa. Thomas Bernhard è figlio di una ragazza madre, Erda Bernhard, figlia di uno scrittore austriaco, Johannes Freund Bickler, la quale lascia l'Austria ed emigra in Olanda non tanto per impegnarsi come donna delle pulizie, questo non fare, ma soprattutto per sottrarsi allo scandalo di essere rimasta incinta a causa di una relazione con il carpentiere salisburghese Alois Zuckerstetter, il quale non ha mai conosciuto questo figlio, perché ha dovuto abbandonare l'Austria per emigrare in Germania, dove muore avvelenato dal gas, una storia molto strana, nel 1940. La madre, dopo il parto, torna a Vienna, affida Thomas, neonato, ai nonni con i quali lui vive gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza. Anni paradisia, ci scrive, prima a Vienna, poi a Salisburgo, dove viene introdotto dal nonno allo studio della musica e del canto, e in Thomas fin da piccolo, quindi vedete, si sviluppa uno spirito artistico che poi mette a frutto. Intanto la madre Erta intraprende una relazione con il parrucchiere Emil Fabian, che sposa nel 1936, che è un attivista dell'organizzazione clandestina del Partito Comunista Austriaco, di cui fa parte anche il fratello di Erta, Farald Berber. Guardate, queste persone vivono in continuo pericolo perché il nazismo ha preso il potere anche in Austria, con il famoso Anschluss, per giunta con il consenso critico della stragrande maggioranza degli austriaci, e non tollera oppositori. L'adolescente Thomas Bernhard è un ragazzo molto vivace e sensibile, a scuola ha un temperamento irrequieto, per cui viene internato nel 1942 in un istituto di rieducazione in Turingia, dove subisce il rigore e i metodi imposti dal regime nazista. E successivamente, nel 1943, viene trasferito nel convitto nazionalsocialista di Salisburgo. Siamo nel pieno della guerra e nel 1944 Salisburgo viene duramente bombardata dagli alleati, la Germania nazista viene sconfitta e nel 1945 l'istituto che ospita Thomas diventa un convitto cattolico e scrive poi in modo molto sarcastico Thomas Bernhard: cambiano solo i metodi repressivi. Prima, scrive, i custodi erano violenti aguzzini nazisti, poi il clima si è addolcito ed è iniziata la gestione dei preti pedofili. Così è stato molto criticato per tutte le sue affermazioni, ma forse non aveva tutti i torti in tutte le affermazioni che fa. Nel 1946 Thomas torna in famiglia e a Salisburgo comincia a frequentare il liceo classico, che però non conclude, si ritira perché trova poveri i programmi scolastici e si mette a lavorare come commesso in un negozio di generi alimentari, e preferisce studiare per conto suo, però sotto la guida di quel grande maestro che è stato suo nonno Johannes. A 18 anni Thomas nel 1949 si ammala di pleurite e di tubercolosi, porterà sempre i consegni postumi di questa malattia, infatti muore vecchio come il De Garda. E viene ricoverato in sanatorio nell'ospedale di Grafeno, dove soggiorna fino al 1951 presso la località, una località dall'aria salubre, Sankt Veit in Schongau, vicino a Salisburgo, dove comincia a scrivere articoli, novelle, racconti con regolarità e con impegno. Intanto in questi anni muoiono i suoi, i nonni, la madre, mentre in sanatorio Thomas incontra quella che lui poi chiamerà per la persona della sua vita, Hedwige Hofbauer, la vedova del dottor Franz Stavranicek. Hedwige, questa persona lui trova molto interessante, che è nata nel 1894, che ha 55 anni, cioè 36 anni più di lui, tra i due si instaura una relazione, un rapporto affettivo molto stretto, no? Di amicizia, di stima, di compagnia, scrive Thomas. Questo sodalizio, molto chiacchierato, come un po' tutte le cose che ha fatto Bernard, ma lui se la satireggia su tutto questo. Questo sodalizio dura tutta la vita, anche oltre. Cosa vuol dire anche oltre? E Hedwige muore nel 1984, 5 anni prima di Thomas. E quando lui muore il 12 febbraio del 1989, all'apertura del testamento si legge che i due hanno deciso di rimanere ancora insieme. Infatti Thomas Bernhard è sepolto nella stessa tomba di Hedwige e del marito Franz, nel cimitero di Grinzing a Vienna, come Abelardo ed Eloisa, che incontreremo prossimamente. E è ancora in sanatorio nel 1950 quando Thomas riesce a far pubblicare i suoi primi racconti su alcuni quotidiani e su alcune riviste, e appena dimesso dall'ospedale viene assunto come giornalista e così inizia a lavorare nel mondo della scrittura. Nel 1963 il suo romanzo intitolato Gelo, tenete conto che sono tutte opere che possono essere lette, vince il prestigioso premio letterario tedesco Città di Brema, e così il nome di Thomas Bernhard emerge in campo letterario, ma si fa anche molti nemici in parte. Perché? Perché gli attacchi di Thomas Bernhard alle istituzioni statali austriache e ad importanti personaggi politici viennesi, ex nazisti riciclati, suscitano e continueranno a suscitare scandalo. Thomas Bernhard diventa la coscienza critica degli austriaci, perché lo scrittore, il quale non può dimenticare quello che ha subito insieme a quei pochi che si sono opposti al nazismo, e ribadisce che il vizio della xenofobia, del razzismo, dell'antisemitismo è ancora presente, e lui lo rintraccia lucidamente nella psiche degli austriaci e non solo degli austriaci. E quindi c'è pericolo che il totalitarismo nazista si riproponga nel nostro continente. Guardate, è stato profetico Bernhard. Purtroppo Thomas Bernhard ha avuto ragione nella sua denuncia, perché se guardiamo ai rigurgiti xenofobi e populisti che stanno attraversando la civile Europa centrale, settentrionale, e si manifestano a livello elettorale anche, no? C'è davvero da nutrire anche nell'Europa mediterranea qualche preoccupazione. Thomas Bernhard è stato fortemente criticato in patria, viene accusato di essere anti-austriaco, viene insultato con l'epiteto sporca nido, no? Ma lui ha sempre risposto in modo energico a questi attacchi, presentando vari argomenti e investendo l'intelligenza, scrivendo i suoi romanzi e i suoi testi teatrali. La risposta di Bernard è una risposta letteraria e andrebbe tenuto in considerazione, per questo che ci dilunghiamo oggi. L'Europa presenta diversi problemi, no? Ci sono delle risposte da dare, le risposte da dare sono risposte di tipo culturale innanzitutto, e le campagne di alfabetizzazione sono necessarie. Thomas Bernhard ha studiato come attore al Mozarteum di Salisburgo e a partire dagli anni 70 si dedica intensamente al teatro, recitando e scrivendo numerosi testi provocatori che provocano la riflessione, provocatori. E come esempio citiamo la commedia intitolata Piazza degli Eroi, che provoca grandi polemiche ma anche consensi. Le opere di Thomas Bernhard sono state messe in scena dal regista Klaus Peymann del Burgtheater di Vienna e poi vengono tradotte e rappresentate in tutto il mondo. A teatro noi, forse era la stagione 1986-87, ora non ricordo esattamente perché perdo la memoria, però ho presenti i fatti, abbiamo partecipato, forse qualcuno di voi c'era al Teatro Niccolini di Firenze, che era ancora aperto, alla rappresentazione in prima nazionale con Carlo Cecchi, di quello che vi parlavo prima, dell'atto unico Klaus Peymann, quindi personaggio reale, il regista del Burgtheater di Vienna. Klaus Peymann compra un paio di pantaloni e viene a mangiare con me. Titolo. Un testo sarcastico contro gli atteggiamenti intrisi di nazismo, di populismo e di xenofobia. Allora non ci si pensava ancora a questo, questi termini stavano ancora in secondo piano, presenti negli individui e nelle istituzioni della società austriaca cattolica nazionalsocialista, la chiama Bernhard, e non solo austriaca. Thomas Bernhard ha scritto molti romanzi, ricordiamo alcuni titoli: Gelo, Amras, Perturbamento, Il nipote di Liechtenstein, Il soccombente, Estinzione, A colpi d'ascia, Antichi maestri, I mangia a poco, e poi l'elenco potrebbe continuare. La sua autobiografia è contenuta in cinque tomi, cinque romanzi: L'origine, La cantina, Il respiro, Il freddo e Un bambino, mentre tutti i testi teatrali di Bernhard sono raccolti in cinque volumi pubblicati da Ubu Libri. Ora, sulla rete ci sono molti siti dedicati a Thomas Bernhard, visionateli e poi richiedete in biblioteca le sue opere, sceglietene, leggetene qualche pagina. Ora, per concludere, leggiamo l'incipit di un racconto che continueremo a leggere la prossima settimana, perché va letto nella sua interezza, a parte qualche missione per ragioni di spazio e di tempo, che, come abbiamo detto prima, sembra scritto apposta per commentare l'impegno filosofico di Hildegard sul tema di come la scrittura rappresenti la via per acquistare la libertà interiore. È veramente curioso il fatto di come Thomas Bernhard utilizzi anche nel titolo le stesse parole che usa Hildegard nell'incipit che abbiamo letto poco fa della sua opera intitolata Scivias, conosci le vie. Ma perché meravigliarsi? Chi scrive, e questo vale per tutte e per tutti noi, ha il compito di tessere una tela ricca di intrecci filologici da far dipanare a chi legge, in modo che le persone che non perdono mai la volontà di imparare possono usufruire del sottile piacere che si prova nell'investire in intelligenza. La vita è fatta di intrecci filologici e uno dei sensi che ha la vita è quello di dipanare intrecci filologici, dice Kafka. Quindi, guardate sul punto 6 del repertorio. Nel 1969 vengono pubblicati tre racconti di Thomas Bernhard raccolti nello stesso libro che porta il titolo di uno di questi racconti. Eccolo qua, Al limite boschivo. Al limite boschivo, si dice il De Garda, no? È Al limite boschivo, e gli altri due racconti si intitolano Kulterer e L'italiano. Al limite boschivo, come secondo la metafora utilizzata da De Garda, secondo cui la scrittura è come il sentiero percorribile al limite boschivo che segna la via tra il bagliore della ragione e il mistero della fede. Bene, quindi con il titolo di Al limite boschivo viene espresso un concetto per dire che oltre questo limite c'è il mistero della vita umana. Che senso ha l'esistenza? Ci domandiamo spesso. Ed è come essere al limite boschivo quando ce lo domandiamo, no? Se vogliamo usare una metafora, un'immagine, quella di De Garda e quella di Bernhard. E oltre questo limite c'è qualcosa che si può intravedere solo se l'attenzione è assoluta. Ma siamo capaci di attenzione assoluta? L'attenzione che poniamo nel cercare un varco per entrare nel folto della foresta, e il limite in quanto tale è qualcosa che procura sempre una certa trepidazione che noi viviamo e dobbiamo esserne consapevoli. Dove, secondo la vostra esperienza di escursioniste ed escursionisti, si può camminare al limite boschivo? Avete presente una situazione di questo tipo? Beh, scrivete quattro righe a proposito, qui sulle nostre colline, qui sulle colline, nei parchi che ci circondano, se andiamo in Casentino troviamo spesso sentieri che corrono al limite boschivo. E adesso noi leggiamo l'inizio del primo racconto contenuto in Al limite boschivo, che si intitola Kulterer. Kulterer è il protagonista di questo brevissimo romanzo. È un uomo che sta per uscire dal carcere, che sta per tornare in libertà perché ha commesso un reato, non grave, ha scontato la sua pena, ma non è felice. In cella ha iniziato a scrivere, cioè a mettere per iscritto le sue visioni, è una situazione tipicamente bernardiana questa, e quindi ha imparato a riempire con le parole lo spazio ristretto della sua vita, e l'uso della scrittura, sebbene la vita materiale di Kulterer sia piccola, insignificante e ridicola, così la definisce, ha creato nella sua interiorità un enorme spazio, un'intima dimensione spirituale impalpabile, per cui il non libero non è più non libero, e lui scopre, no, che cos'è davvero l'essenza della libertà, che non è qualche cosa che riguarda tanto l'esteriore, l'esteriorità, ma riguarda prima di tutto l'interiorità. Scrivere dunque per Kulterer e per Bernhard, così come per il De Garda, qualcosa come dipanare un filo intricato che permette, muovendosi da una semplice parola, di iniziare un percorso alla ricerca di un senso da dare all'esistenza. Cioè, leggere le opere di Thomas Bernhard non è facile, perché nel suo raccontare vuole che si combinino la narrazione e il pensiero, il dolore e la musica, la sorpresa e la casualità. Il dolore, la musica, la sorpresa e la fatalità sono le parole chiave intorno alle quali ruota la scrittura di Thomas Bernhard. E attraverso il personaggio di Kulterer, l'uomo che prende coscienza della propria dimensione interiore, vuole mettere in evidenza, proprio come fa il De Garda, che la presenza, l'essenza della libertà è direttamente legata alla possibilità che la persona ha di utilizzare la scrittura per mettere in luce le proprie visioni, cioè per dare corpo alle proprie aspettative, alle proprie aspirazioni, perché l'attività visionaria, la potenza dell'immaginazione che nel testo scritto diventa atto, per dirla con Aristotele, crea ampi spazi di autonomia interiore, garantisce l'indipendenza dello spirito in un mondo creato che finisce per essere una grande prigione se ci si riduce a vivere solo in funzione della materialità. Per cui la persona ritenuta non libera è spesso più libera di quanto non sia quella che si crede libera perché crede di poter fare tutto quello che vuole. E noi cittadini e cittadini del mondo globale, in particolare noi italiani, dobbiamo riflettere su come in questi ultimi decenni sia stato fatto scempio del nostro paese della parola libertà. Se la libertà è svincolata dalle regole, così come la scrittura, quando è svincolata dalle regole della logica, è solo foriera di irresponsabilità, di malaffare e di inciviltà. Non facciamo esempi, ma ora, per concludere, perché non è necessario, è necessario invece l'alfabetizzazione, leggiamo l'inizio della storia di Kultur, che poi continueremo a leggere la prossima settimana, da Al limite boschivo. Più si avvicinava il giorno del rilascio dal penitenziario, più Kultur aveva paura di tornare da sua moglie. Viveva chiuso in se stesso e del tutto ignorato dai compagni di prigione. Il tempo libero, spesso troppo lungo nel penitenziario, perché secondo il regolamento lavoravano le stampatrici solo 5 o 6 ore al giorno, lo passava buttando giù delle idee o, come lui pensava, dei pensieri di poco conto che lo occupavano pressoché ininterrottamente. Per noia e per non doversi disperare, leggeva brevi storie e racconti inventati e scritti da lui stesso, Il gatto, ad esempio, o Il cantiere navale, o Gli uccelli acquatici, La iena, L'amministratrice della proprietaria terriera, Il letto di morte. Queste storie gli venivano in mente il più delle volte di notte, e per non perderle si doveva alzare al buio, e mentre i suoi compagni di cella dormivano si sedeva al tavolo e, proprio in quel buio pauroso, prendeva nota di ciò che gli era venuto in mente. Capitava anche che riuscisse a scrivere una storia di getto fino alla fine senza lunga preparazione, e allora era contento perché le sue storie non sopportavano di essere interrotte da qualche contrattempo. Se nel mezzo di una storia doveva smettere perché uno dei tre prigionieri che vivevano in cella con lui se ne era accorto e con un fischio lo faceva allontanare dal tavolo, la storia era persa. Col tempo però aveva sviluppato una tecnica così silenziosa per alzarsi dal tavolaccio e sedersi al tavolo che gli altri, anche se non dormivano molto profondamente, non se ne accorgevano. Furono poche le notti in quell'ultimo anno e mezzo, neanche una, in cui non gli fosse capitato di essere svegliato da un'idea o anche solo da un pensiero, da una traccia di pensiero. Lo scrivere, lui lo chiamava il mio passatempo, e gli veniva come gli altri, come agli altri vengono i sogni, e come i sogni era fragile. I discorsi li incominciava per lo più con un sì sì lo so. Diceva per esempio: sì sì lo so, è difficile, oppure: sì sì lo so, signor sorvegliante. Ma difatti non parlava mai se non veniva interrogato, e si metteva subito sull'attenti quando compariva il sorvegliante, annunciato dapprima dal rumore del bastone che sembrava picchiare via via lungo i corridoi, poi dai passi degli stivali sempre più impressionanti, più grandi e infine enormi accanto alle macchine da stampa. A Kultur, che doveva contare, impaccare e legare i diversi stampati che uscivano dalle macchine, il sorvegliante era molto affezionato, perché a differenza degli altri carcerati, per la maggior parte renitenti, era una persona tranquilla che, a quel che sembrava, non aveva pretese, si atteneva strettamente alle norme e agli ordini ed era in realtà contento di tutto, tranne che di se stesso. Quando il sorvegliante gli diceva che erano arrivati una lettera e un pacco per lui, anche una lettera gli veniva annunciato. Coulter sull'attente diceva: sì sì, lo so signor sorvegliante. Bene, sentenziava dall'alto in basso il sorvegliante, a cui non sfuggiva nulla e che era temuto da tutti. Rivolto a Coulter, il sorvegliante disse che la sua reclusione stava per finire. Lui, il sorvegliante, aveva appoggiato tenacemente il rilascio di Coulter. Lo disse chiaro e a voce alta, così che tutti sentirono, ma non reagirono, erano concentrati sulle macchine, sulla carta che scorreva senza pausa. Una risata che scoppiò dall'altro capo della stanza, per spegnersi poi subito, non riguardava Coulter, ma un'altra cosa. «Sì, sì, lo so, signor sorvegliante», disse Coulter. Era una tipografia enorme, in cui producevano tutti i possibili tipi di stampati esclusivamente a uso statale per i ministeri. Tutti i formati delle pagelle scolastiche venivano stampati qui. Lavorare in tipografia, una nuova costruzione appositamente oscurata, attigua all'edificio del penitenziario, era un privilegio. Nel penitenziario c'era una quantità di lavori primitivi e molto più duri. Non era del tutto chiaro secondo quali criteri si veniva assegnati all'uno o all'altro lavoro. Si poteva venire spostati da un gruppo di lavoro all'altro, si poteva venire assegnati a un lavoro più pesante o a uno più schifoso, oppure a uno più pesante e più schifoso, quando ci si rendeva colpevoli di qualcosa, quando si deludevano le aspettative che la sorveglianza riponeva in ognuno. Si poteva essere assegnati a un lavoro più piacevole, non tanto puzzolente come in conceria, ad esempio, se non si deludevano le aspettative che venivano risposte in ognuno e se ci si assoggettava al regolamento del penitenziario. Coulter era riuscito fin dall'inizio a rimanere nella tipografia. Se gli fosse venuto in mente di riflettere, avrebbe potuto stabilire di essere l'unico a essere sopravvissuto nella tipografia per il periodo di un anno e mezzo. Per tutto il tempo non ci furono lagnate contro di lui, nessuno al penitenziario si era lamentato di lui, nella sorveglianza, nei carcerati. Nessuno si era mai arrabbiato, né era stato minimamente maldisposto nei suoi riguardi. Senza che sapesse come fosse possibile, spesso era lui che riusciva ad appianare forti tensioni tra carcerati e sorveglianza. Persino le aperte ostilità che nascevano tra i due gruppi di potere. Lui stesso non sapeva spiegarsi tanta influenza da parte sua su quelle situazioni spesso spaventose che lo tormentavano terribilmente, spinte all'estremo limite della sua sopportazione. Ma anche per gli altri, in tali mostruosità, come lui definiva queste reciproche minacce tra sorveglianti e carcerati, egli era un enigma. Nessuno trovava in lui qualcosa di particolare, eccettuato il fatto che lo consideravano come una persona estremamente discreta, insignificante, ma mai ridicolo. Egli li sopravanzava di molto in quasi ogni circostanza, soprattutto nelle più semplici, in cui non era in gioco niente e che perciò erano le più significative. Era strano, lo trattavano come se non fosse da prendere sul serio e allo stesso tempo provavano rispetto quando entravano in contatto con lui. Si potrebbe portare al limite, si potrebbero portare al limite questi pensieri e affermare che Coulter aveva evitato più volte un grave ferimento, persino un omicidio. In mezzo a questo sudiciume e a questa miseria, in mezzo a porcherie, calunnie ed egoismi, egli faceva da contrappeso. Gli era sempre tornato utile non aver pretese. Certo, come ogni essere umano, aveva spesso sentito il bisogno di migliorare la propria esistenza, di liberarsi dalle situazioni che gli apparivano anguste, ma non era disposto, neanche se gli fosse costato pochissimo, a fare il minimo sforzo per conquiste che sentiva e credeva non gli spettassero. Tutta la vita aveva avuto a disposizione uno spazio piccolo, insignificante, ridicolo, invisibile, ma aveva sempre cercato di riempire scrupolosamente quello spazio, e alla fine col tempo erano rimasti solo i suoi sogni appesi qua e là nel cielo. Con essi aveva riempito, anzi addobbato, il proprio spazio e il proprio tempo. Si sarebbe potuto studiare in lui quanto sia favorevole a un essere semplice il destino diventato ragione. Ciò che pretendeva era così poco che avrebbe stupito chiunque. Il suo tenore di vita era più che economico, la sua intelligenza non era grande e neppure più profonda di quella di coloro che gli stavano intorno. Non arrivava neppure ai margini di quella degli altri, ma a differenza di coloro che spesso lo sopraffacevano, la sua intelligenza era più solida, il che, indipendentemente dalla forza e dalla dimensione dell'intelligenza, è fondamentale. Al pensiero matematico, paragonabile all'addizione e sottrazione, al gioco scomponibile, deviabile all'infinito, dallo spirito, dal sentimento e dalla pura ragione, con incognite chiaramente determinate, era arrivato per la prima volta in carcere. Il pensiero che durante la notte, all'improvviso, era diventato per lui concetto, unica esistenza e vera libertà, gli consentì di superare la catastrofe che si era abbattuta su di lui in seguito a un delitto commesso in stato di radicale incoscienza suicida. Improvvisamente egli, che da tempo si era creduto perduto, non era più mortale. La scoperta del pensiero umano gli appariva come il dono più prezioso. Il mondo, da quel momento, fu per lui un infinito di precisa consapevolezza, capace di essere facilmente penetrato. Da allora in poi ci fu per lui il terreno sotto i piedi, il cielo sopra la terra, l'inferno sotto, la rotazione totale del globo. Improvvisamente, all'indistinta percezione, erano seguiti i primi accenni di una coscienza finalistica e le conseguenze derivarono dalle cause. Basandosi sulla matematica, scoprì la poesia, la musica che tutto unisce. E vedremo gli sviluppi di questa scoperta. Ma perché il Degas si chiama il Degas di Bingen? Non l'abbiamo ancora detto. Questa. E oggi qual è il ruolo di Degas nella storia, nella letteratura, nel costume, nella filmografia? E questa è solo una, come mai Degas si chiama il Degas di Bingen, una delle domande alle quali cercheremo di dare una risposta la prossima settimana, quando incontreremo ancora questo personaggio per osservare più da vicino è il paesaggio intellettuale in cui vive, che è un paesaggio intellettuale molto ricco, perché questa sera abbiamo visto Hildegard visionaria, o se volete il metodo visionario di Hildegard, ma c'è un Hildegard farmacista. Qui abbiamo visto un Hildegard che cura lo spirito. Dobbiamo incontrare un Hildegard che invece, ancora una volta, in modo provocatorio, cura i corpi, si occupa della materia. E per rispondere a queste domande, quindi dobbiamo continuare a camminare sulla via dell'alfabetizzazione culturale funzionale, e dobbiamo con Hildegard, con Thomas Bernhard, dobbiamo camminare al limite boschivo. Camminiamoci anche noi, cioè al limite boschivo, cioè con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, cioè consapevoli del fatto che non si deve mai perdere la volontà di imparare. Il viaggio continua su questo sentiero al limite boschivo. La scuola è qui, accorrete numerose. Buonanotte. Ciao.